Renzi Berlusconi. Prima parte. Renzi rischia tutto e si gioca la faccia. Di Sergio Gaudio. C'è una certa bizzarria nei comportamenti del Partito Democratico e del suo nuovo leader di questi giorni, i cui continui cambi di passo rendono complicato comprenderne il corso. Da quello che sappiamo, l'accordo sul modello spagnolo a novembre, che era stato stabilito all'interno della Commissione del Senato, viene firmato da Renzi poco prima delle primarie, perché, a parole, l'attuale segretario del PD propone la legge dei sindaci. Con la sentenza della Corte Costituzionale lo scenario cambia e con fatica si arriva ad un accordo sul doppio turno da parte di tutti tranne FI. Con un colpo di teatro Renzi invece avvia la trattativa con FI, dimentica l'accordo di maggioranza fino ad arrivare alla direzione nazionale del 16, che approva la relazione del segretario con l'astensione compatta della minoranza del partito. Se non si ricordano questi passi, risulta difficile comprendere il nervosismo di Letta e della sua maggioranza parlamentare. E sinceramente, credo sia un nervosismo comprensibile. Renzi ha vinto le primarie e, personalmente, credo abbia il diritto di avviare il percorso della trattativa con chi ritiene sia più giusto, ma, ed è quello che è stato ribadito dalla minoranza in direzione nazionale, questo deve essere fatto entro un percorso chiaro, netto, che tenga conto dei difficili equilibri sia interni al partito, sia esterni. La direzione nazionale ha portato ad un risultato rispetto al quale l'atteggiamento del segretario è stato perlomeno di sufficienza, con la minoranza che ha votato compatta per l'astensione sulla relazione, ed invece è un risultato che andava valutato con attenzione perché molti sono i parlamentari che si riconoscono in quella minoranza e il rischio è che Letta caschi non per i colpi dati al governo, ma perché è il Partito Democratico a collassare. La simbologia, invece, di Berlusconi al Nazareno, accettabile o meno, fa semplicemente da contorno a un contrasto interno che va invece approfondito. L'impressione è che sulla partita della legge elettorale, qualunque sia la forma finale, Renzi davvero stia rischiando molto e il risultato sarà valutato molto semplicemente. Se il segretario avrà allargato il consenso intorno ad una legge elettorale e a un percorso di riforme costituzionali, oltre l'attuale maggioranza di governo, avrà vinto, altrimenti ci avrà perso la faccia. È ovvio che blindare l'accordo largo significa, per Renzi, 1. Ottenere le riforme volute insieme a una legge elettorale, 2. Mantenere la promessa a Letta di una legislatura almeno per tutto il 2014, ma soprattutto 3. Avrebbe l'effetto di disarmare la minoranza del partito, che, diciamolo, si è lanciata in una serie di polemiche, alcune delle quali evitabili e non necessarie, ma che fanno comprendere il disagio di fronte ai cambi di direzione del segretario e alla confusione del dopo primarie e che in caso di non riuscita del tentativo del segretario ritroverebbe molta più forza. In caso contrario, ovvero nel caso di fallimento della sua iniziativa, Renzi perderebbe credibilità soprattutto sul fronte esterno, il che sarebbe altrettanto problematico per tutto il PD ad appena un mese dalle primarie per chi ha l'aspirazione di presentarsi di fronte agli italiani per guidarli. Del resto, l'accordo, così come si è concretizzato, rischia certamente di rimettere in piedi Berlusconi, non solo dal punto di vista della legge elettorale, ma con un passo più lungo e profondo perché presuppone l'intero percorso delle riforme, restituendo a Berlusconi una dignità che va oltre quella politica. Da qui nascono le perplessità, diciamolo chiaramente. Con Grillo che congela ancora una volta i suoi parlamentari, volenti o nolenti, l'unico altro interlocutore è FI, ovvero Berlusconi, oltre alla maggioranza. Poi, certamente, possiamo discutere i modi e i toni del segretario, che non condivido, ma la sostanza è questa e un accordo con il partito d'opposizione va trovato. Da questo punto di vista Renzi ha fatto bene, una riforma della legge elettorale è necessaria oggi, ma siamo sicuri sia fondamentale coinvolgerlo in un processo di riforma del paese a tutto tondo. Sull'accordo, in ogni caso, da quello che possiamo percepire dalle reazioni che cominciano ad arrivare, si potrebbe andare verso una soluzione positiva della situazione, che dipenderà dal premio di maggioranza e dall'accordo proprio di quei partiti, che potrebbero essere più colpiti da questo sistema elettorale, mentre altrettanto complessa è la battaglia interna. Dal mio punto di vista, credo comunque che Renzi debba tenere una linea più inclusiva e più chiara, perché governare il partito non sarà semplice, soprattutto rischiando di far venir meno l'appoggio a Letta. Da parte della sinistra del partito è tempo di costruire, di portare la critica quando necessario, ma di fare delle battaglie convincenti. Non ci resta che attendere lo sviluppo delle prossime ore. Renzi Berlusconi. Seconda parte. Le alternative al patto con il diavolo. Di Alessandro Giglioli. Renzi, e le mani belle ferme. Vedo un gran disordine sotto il nostro cielo per l'incontro di ieri alla sede del PD. Gente che fino a ieri insieme a ci governava e oggi pare scandalizzata, gente che fino a ieri diceva per è game over e oggi parla di profonda sintonia con lui. La mia equilontananza da queste due speculari incoerenze è quasi perfetta, mi fanno amaramente sorridere sia gli uni sia gli altri. Dico quasi perché per me chi ci ha governato insieme dovrebbe tacere mille anni in generale. Il che nulla toglie allo svoltone uguale e contrario di chi neppure parlava di perché è il passato e oggi lo resuscita come autorevole interlocutore politico presente e futuro. In entrambi i casi, non so se lo avete notato, l'alibi è sempre quello del non c'erano alternative, lo diceva il vecchio establishment del PD quando si è affossato nelle larghe intese, lo dicono i renziani oggi per giustificare il nuovo patto col diavolo. Buffa la vita. Ad ogni modo, credo che sulla questione ci siano da fare valutazioni di metodo e di merito, tenendole se possibile un po' distinte. Di metodo relative all'aspetto simbolico della visita di Berlusconi al Nazareno, anche al più appassionato fan di Matteo credo sia chiaro che si è trattato di una legittimazione formale mai avvenuta prima. Il fatto che questa sia arrivata dopo la condanna definitiva la rende ancora più significativa. In sostanza, i vertici del PD hanno fatto sapere che sentenza o non sentenza loro comunque considerano il legittimo capo della destra italiana, la persona con cui si deve parlare per trattare con la destra italiana. Proprio quello che lui strilla da mesi, proprio quella legittimazione che porta dritta dritta alla richiesta di agibilità politica in barba alla condanna. Mi sembra difficile negare che almeno su questo punto abbia ottenuto una vittoria. E a proposito di agibilità politica, è curioso notare che fra un paio di mesi questo incontro non si sarebbe potuto nemmeno tenere, essendo il capo legittimo della destra italiana prossimo ai domiciliari o ai servizi sociali. Ora, non so se Renzi abbia davvero ignorato l'effetto simbolico di quanto avvenuto, forse è semplicemente convinto di avere talmente il coltello dalla parte del manico in termini di rapporti di forza da potersene fottere, forse è talmente pragmatico da non attribuire alcuna importanza ai simboli, ma sarebbe un po' strano se nessun suo consigliere gli avesse ricordato la loro rilevanza crescente, al contrario, nella società dei media diffusi. In ogni caso solo il tempo ci dirà se è più fondata la tesi di Gadlerner, secondo il quale la visita di Al Nazareno è stata una canossa, il segno della disperazione di un anziano leader decaduto, o se al contrario ha ragione chi fa notare come dalla bicamerale in poi il centrosinistra abbia sempre sbagliato drammaticamente nel rimettere in gioco il Caimano appena sconfitto. Io mi limito a ricordare come nel 96 D'Alema professasse la teoria secondo cui Berlusconi era il miglior avversario possibile proprio perché reso debole dai suoi conflitti di interessi. Si è visto com'è andata? Se ci evitassero l'ennesima replica di questa cazzata dalle frequenti e nefaste recidive, ecco, sarei davvero molto grato. Poi c'è il merito, invece, secondo alcuni più importante, cioè la nuova legge elettorale e qualche ritocchino al titolo della Costituzione. Alcuni sbandiranno i risultati ottenuti ieri come una vittoria epocale, il superamento definitivo del Porcellum o addirittura l'ingresso nella Terza Repubblica. Comunque lo sbloccò di una pratica importante che in effetti era arenata da 10 anni nei bla bla. Finora in realtà non conosciamo una beata mazza di quanto convenuto ieri, si sa solo che l'accordo prossimo venturo dovrebbe favorire governabilità e bipolarismo, ed eliminare il potere di ricatto dei partiti più piccoli. Liste bloccate, quanto proporzionale e quanto uninominale, soglia di sbarramento, 1 o 2 turni, premi di maggioranza, circoscrizioni piccole alla spagnola, bah. Diciamo che la famosa trasparenza ogni tanto si prende delle vacanze. In ogni caso, molti stanno applaudendo oggi qualcosa che ancora non conoscono. Effetti dell'aderismo carismatico, forse, o della voglia disperata che qualcosa si muova, qualsiasi cosa, dopo tanta melma. Comprensibile. Faccio tuttavia sommessamente notare che il Porcellum, nelle sue peggiori conseguenze, è già stato superato dalla sentenza della Consulta, mentre la politica dormiva. By the way, aggiungo di dubitare che ieri pomeriggio sia stata affrontata la questione del conflitto di interessi, che pure è parente abbastanza stretta di una buona riforma elettorale, o forse addirittura ne è precondizione. Quindi consiglierei a tutti i plaudenti di tenere le mani belle ferme ancora per un po'.